Giamma. A tra poco.
Questo non blackout, un blackin, un blackin. 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 Questo non blackout, è un blackin, ma TD stabilì nel volo come un colibrì. Forti come il GNP, ti resettiamo come un PC. Cerchiamo di partire dall'ABC, stai a sentì? Sulle libere frequenze, nell'etere le tendenze, nell'aria per riprendere il filo con la storia, intrecciarli in gloria la memoria, dimostrarlo. Questo non blackout, un blackin, un blackin. 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 Con l'informazione confutare la disinformazione, con abnegazione parlare razzializzazione. Escursus storici, siamo giunti a questo punto, noi siamo forici. Un sunto, con costanza far passare ciò che ci sta a cuore. Non è mai esistito uno spazio come questo palinsesto. La nostra istanza è premere sull'acceleratore e puntare il dito sul pulsante dell'innesto. Questo non blackout, un blackin, un blackin. 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 Questo non è blackout, un blackin, un blackin.
Ed eccoci in diretta, nuova puntata di Black In, 13 e 17 di questo martedì 20 di aprile. Partiamo subito con la rassegna stampa del collettivo Ujamà. Dovremmo avere al microfono, anzi collegata con noi, Sara. Sara, ci senti?
Sì, sì, vi sento benissimo.
Eccola, Sara, bentornata qui su Blackout.
Grazie, grazie mille, sempre un piacere essere ospite su queste frequenze.
Allora, parliamo subito delle notizie perché ne abbiamo parecchie. Da dove partiamo oggi? Quali
allora,
sono?
Allora, partiamo da un po' di gossip antirazzista, diciamo cosa è successo nell'ultima settimana sui social, a partire da Striscia la Notizia per finire poi, diciamo, su cosa è accaduto sulle varie piattaforme online. E poi invece faremo, cambieremo paese, andremo in Francia, faremo un po' un punto della situazione su quanto sta accadendo, molto breve in realtà, anche se ci sarebbero un sacco di cose da dire, però giusto per tenere un po' aggiornati su islamofobia dall'altro lato del nostro confine.
Assolutamente.
Ok, allora partirei un po' con questo gossip per alleggerire un po' l'atmosfera, sì. Alleggerire proprio per niente in realtà, però... diciamo che è stata una settimana piuttosto intensa. Magari vabbè, facciamo un piccolo recap di cosa è accaduto nelle scorse settimane. In tutta Italia diciamo che c'è stata questa mobilitazione partita da soggetti razzializzati, persone di seconda generazione in Italia, che hanno lanciato questa campagna che si chiama Cambierai, a cui ha aderito poi anche il nostro collettivo. Che diciamo in seguito a quanto accaduto sulla RAI con Valeria Fabrizi, che ne avevo parlato anche in radio qualche settimana fa, che ha detto la N-word e ha accostato diciamo la pelle scura a uno standard di bruttezza, diciamo. Sempre c'è stato quella, è stata una settimana molto intensa, perché poi dopo queste affermazioni di cui la Fabrizi non si è minimamente scusata, anzi le sue uniche scuse sono state mentre le consegniamo non capire e dire ma no, ma se chiedete fare il mio quartiere io non sono razzista, oppure ho adottato due bambini neri, e diciamo che era a livello delle scuse della Fabrizi. Dall'altro lato, Striscia la Notizia ha iniziato a fare una serie di gag, quella della Boldrini di cui abbiamo anche già parlato, in cui c'era Paolo che si soglu, quello diciamo di Luca e Paolo, per dire, che imitava la Boldrini e diceva la N-word riferito a un bambino che poi chiama Congo, vai Congo, ma anche questo sketch l'avevamo sentito. Non contenti comunque a Striscia la Notizia, perché uno, nessuno si è mai scusato, e anzi hanno detto che chi se l'è presa, chi ha fatto partire questa campagna, chi se l'è presa sui social per questa gag non capisce la satira, si sono dispiaciuti per il fatto che noi non capiamo l'ironia, e per il resto non hanno chiesto minimamente scusa per quanto accaduto, anzi ci hanno tenuto a dire che loro sono contro qualunque tipo di discriminazione, che dico vabbè, è molto facile dirlo, poi nei fatti in realtà ovviamente, cioè, nessuno si aspettava altro da Gerry Scotti e Michelle Hunziker e da Striscia la Notizia, però dico, ecco, almeno di fronte allo scandalo, di fronte a mobilitazioni nazionali che, cioè, comunque hanno avuto un grande impatto, sono state inviate migliaia di mail con questo mail bombing, tantissime persone hanno sottoscritto la lettera pubblica che è stata inviata sia alla Rai che a Mediaset. Ovviamente né da Rai né da Mediaset abbiamo ottenuto alcuna risposta, perché quello che ci è stato detto è che i vertici, cioè indirettamente ci è stato detto, guardate che dai vertici della Rai nessuno vi risponderà perché i toni della lettera sono troppo polemici. Ora, cioè, per chi è interessato potrà trovare la lettera sulle nostre pagine social di Collettivo Giamà, sfido a trovare il polemico, anzi, cioè, secondo me è stato fin troppo razionale per la rabbia comunque che abbiamo elaborato in quei giorni. Quindi insomma, a fronte di tutte queste polemiche, cosa abbiamo portato a casa è stato niente, almeno qua in Italia, perché poi all'estero si è parlato comunque di questa campagna, pure il New York Times ha parlato della campagna Cambierai, ma qua in Italia ce ne sbattiamo altamente, finché cos'è che smuove le scuse di Michelle Hunziker 6 giorni fa? I soldi. I soldi hanno fatto ricredere Michelle Hunziker e l'hanno obbligata 6 giorni fa a fare una sorta di video su Instagram, una sorta di video di scuse, che in realtà non sono proprio scuse, ma dice mi dispiace di aver urtato la sensibilità di alcune persone, senza mai ovviamente parlare di razzismo, ma perché si espone così tanto? Perché qua arriva il gossip, ecco, questa era la mia parte preferita, un po' di gossip, perché la pagina Instagram Dai e Strada, che è una pagina Instagram con un sacco di follower, ora magari vado anche a controllare, che si occupa di alta moda, comunque cose riguardanti la moda, ha pubblicato, una pagina tra l'altro americana, ha pubblicato il video di Michelle Hunziker che con Gerry Scotti imitano due cinesi, tipo tirandosi gli occhi come per farle mandorla, scimmiottando la L al posto della R, questo una settimana fa più o meno, Striscia la Notizia. Quindi Dai e Strada ha fatto questo post su Instagram, ed essendo lei la moglie di Trussardi, scusate questo gossip un po' contorto, Trussardi si è visto, diciamo, i suoi soldi un po' toccati, e quindi ha spinto la moglie a fare questo video di scuse un po' farlocche sui social. Ma non contenta comunque la nostra presentatrice, dopo aver fatto le scuse dice no, però io non mi posso scusare per questa cosa faccio? Diciamo che ho degli antenati asiatici, e quindi il 16 aprile Michelle Hunziker scomoda questi antenati asiatici, parlando di sua figlia Aurora Ramazzotti, dice come vedete mia figlia ha gli occhi comunque a mandorla, questo perché noi comunque non possiamo essere razzisti, come vedete anche noi abbiamo degli antenati asiatici, perché nel 1780 e nel 1800 due nostri antenati hanno sposato due indonesiani. Questa è stata la loro scusa. Quindi noi non possiamo essere razzisti perché nel 700 avevamo due antenati indonesiani. E niente, dopo questo bellissimo albero genealogico di Michelle Hunziker, allora ovviamente la scusiamo a questo punto, perché noi non potevamo sapere che avesse degli antenati asiatici. E niente, al di là delle cavolate, al di là degli scherzi, ovviamente, cioè, io ci rido su, perché mi sembra, cioè, ci è sembrato tutto quanto assurdo, cioè ai limiti del reale tutta questa storia, ma anche il fatto che sia sempre stata chiamata gag, il fatto che sia stata chiamata gaff, ironia, satira.
Certo.
Per quel che ne sappiamo, la satira va fatta contro gli oppressori e non gli oppressi, ma forse ci sfugge qualcosa. E ovviamente per l'ennesima volta sbattiamo la testa contro questa grande cecità, contro questo grande problema che ha il nostro paese con il razzismo. Non si può dire la parola razzismo, non si può ammettere di essere razzisti, non si può ammettere di avere un privilegio all'interno di questa società e farci conti e semplicemente fare un passo indietro e dire cioè, mi dispiace aver offeso intere comunità, mi dispiace aver offeso una grande fetta della popolazione che tra l'altro è parte di questo paese, ma noi non ce ne sbatte niente, perché per noi chi è immigrato, chi è figlio di immigrati non fa parte, cioè è l'ennesima volta che capiamo di non essere parte di questo paese, cioè non siamo parte dell'audience, non siamo parte del target di questi giornali, di queste persone, di queste figure pubbliche, perché per loro semplicemente non esistiamo. E appunto l'unica cosa che ha scomodato un po' di scuse, che ha fatto smuovere diciamo i giornali internazionali, è stato appunto il fatto che siano nate delle campagne di boicottaggio nei confronti di prodotti che sponsorizzano Striscia la Notizia,
certo,
nei confronti dei prodotti che Michel Hunziker stesso ha sponsorizzato, ha creato. E tra l'altro anche lì alcune ditte hanno preso le distanze dal programma e dalla Hunziker, ma solo nel momento in cui le campagne di boicottaggio hanno raggiunto diciamo le aziende madri negli Stati Uniti e in Inghilterra, e solo in quel momento, quando hanno scoperto cosa accadeva in Italia, hanno detto aspettate, forse non vediamo proprio il nostro nome accanto a queste scene.
Certo.
E quindi niente, questa era la mia notizia un po' gossip, un po' incazzata diciamo per tutto quello che sta succedendo in questa TV italiana, per cui davvero, è 3 settimane ormai che ne parliamo qua in radio, ci siamo rotti le scatole anche noi, ma davvero, ogni volta pensiamo, dai che è l'ultima, e invece
no, aggiungono sempre un pezzo. È curioso il fatto che quando non riescono a dire non sono razzista, ma lo utilizzano e non hanno più tematiche, perché è evidente che la satira o l'umorismo o qualsiasi altro tipo di narrazione non è asettica e non è priva di rappresentazioni o comunque costruzioni culturali razziste. Allora ricordano di nuovo, forse ricordandosi o forse no, di Darwin, la questione genetica, dirà sai, io ho incrociato qualcuno nella mia famiglia che arriva da quelle parti e quindi automaticamente io non lo sono razzista.
Esatto, al pari di io non sono razzista perché ho un amico nero. No, tra l'altro ecco, adesso me l'ero dimenticata questa parte, perché Gerry Scotti le sue scuse non le ha fatte, perché ha detto ho un sacco di amici cinesi che non se la sono presa per quello che ho fatto. Quindi questa è semplicemente la dittatura del politically correct, perché ovviamente quella è stata diciamo poi, cioè, le notizie non sono uscite di per sé poi per il fatto che siano accadute così tanti episodi razzisti in televisione in così poco tempo, ma perché un sacco di giornalestai si sono messi lì a scrivere articoli sulla dittatura del politicamente scorretto, del politicamente corretto e di tutte queste boiate che ormai non si può più ridere su niente, ecco, diciamo che le cioè, l'analisi era a questi livelli, ormai non si può ridere, cioè, tra l'altro c'è un articolo del Fatto Quotidiano che è uscito il 16, lo stesso giorno delle scuse di Michel Hunziker, con una serie di parole che io non dico perché altamente razziste, omofobe, e comunque parlava della beata scorrettezza del cinema che fu, in cui si parla, si dice una volta almeno in televisione.
Ho visto, me lo ricordo, che citano Totò, mi pare, no?
Esatto, sì. Cioè, andatevelo poi a leggere il titolo, Fatto Quotidiano, un articolo di Federico Pontigia sulla scorrettezza del cinema che fu questo.
Però non si trovano, cioè non se la passano neanche bene oltre frontiera, giusto, in Francia?
No, esatto, non che nel resto d'Europa le cose vadano meglio, anzi in Francia diciamo che mi dispiace il fatto che comunque qua in Italia queste notizie non abbiano avuto la minima copertura mediatica, perché evidentemente abbiamo ancora molti passi da fare rispetto comunque alla situazione già tragica comunque in Francia. Ed è diciamo tutta questa ondata che ogni tot esce fuori in Francia di islamofobia e razzismo e tutte queste brutte cose insieme, Vabbè, partiamo dall'inizio. Qualche settimana fa c'è stato, diciamo, l'ennesima discussione sull'hijab, l'ennesima discussione in cui è stato, diciamo, è stato istituito questo hijab ban, questo ban sul velo per le ragazze al di sotto dei 18 anni. Se una donna porta il velo non può frequentare luoghi pubblici come piscine, non può indossare il burkini, non può accompagnare, una donna col velo non può accompagnare i figli in gita o andarli a prendere a scuola, ora non ricordo bene. E diciamo che questo già comunque si inserisce all'interno di ban che erano già stati fatti, diciamo, nel corso degli anni. Comunque ricordiamo che in Francia portare il velo è davvero difficile, non si può accedere a uffici pubblici, a incarichi pubblici, andare all'università comunque, mi ricordo solo qualche anno fa quando la rappresentante degli studenti della Sorbonne era stata intervistata, ora non ricordo più a quale proposito, e lei portava il velo, nessuno ha ascoltato una cazzo di parola che usciva dalla sua bocca, perché il problema era che la rappresentante degli studenti della Sorbonne era una povera donna oppressa col velo, e lì appunto diciamo che casca proprio, cioè, è palese, diciamo, uno, il pregiudizio che c'è nei confronti dell'Islam, nei confronti comunque, al di là del pregiudizio, proprio il razzismo strutturale che fa parte della cultura, diciamo, francese e della sua islamofobia intrinseca. E diciamo, oltretutto, dopo l'hijab ban non è passata neanche una settimana che il Senato francese si è espresso per vietare le bandiere dei paesi stranieri ai matrimoni. Questa legge da dove esce? Un sistema, perché, cioè, perché stiamo parlando delle bandiere straniere? Perché poi un membro del Senato se ne esce. Se gli algerini sono così fieri di essere francesi che sventolino la bandiera francese. E qua, ok, capiamo che non era un ban a caso sulle bandiere dei paesi terzi, ma era un ban, diciamo, diretto agli algerini, diretto... comunque c'è, cioè, una certa fetta di popolazione. Pensiamo anche solo al fatto, leggevo qualche meme su Instagram che dicevo che a questo punto la Francia vieti gli arabi, cioè l'hai fatto prima, ed è solo un meme, però ovviamente, cioè, fa capire come tutto questo odio nei confronti dell'hijab, nei confronti delle bandiere algerine, e pregno fino al nocciolo, diciamo, di colonialismo, di questa nostalgia violenza coloniale, e purtroppo con la storia dell'hijab per l'ennesima volta queste battaglie razziste si battono sul corpo delle donne. A me cosa fa dispiacere, a noi del collettivo, insomma, ne abbiamo discusso tra di noi per capire un po' qual è il problema qua in Italia per cui non si riesce a parlare del velo, per cui i femminismi che noi appoggiamo, i movimenti che noi appoggiamo, che noi frequentiamo, che magari comunque, diciamo, in generale in Italia non si riesca a fare un discorso su questo ban del velo che sia un discorso femminista, perché se il nostro motto è "sul mio corpo decido io", dovrebbe valere questo motto per tutte le donne. E mi dispiace, cioè, io immagino anche che il fatto per cui non si parli di queste cose è anche perché un po' mancano gli strumenti, un po' si ha paura di dire le cose sbagliate, e questo per me personalmente è un grande dispiacere, il fatto di capire che qua in Italia mancano gli strumenti per capire queste lotte, per capire le lotte delle donne razzializzate, per capire le lotte delle donne musulmane, perché portare il velo, cioè, mi sembra anche quasi stupido ripeterlo, però ovviamente non è segno di oppressione, è un gesto politico, è un'affermazione personale, è un'affermazione nello spazio pubblico che queste donne attraversano, e farsi carico comunque di tutte le conseguenze che vuol dire comunque girare per le strade con un velo, vuol dire decidere di affermare la propria identità in un paese che ti ricorda sempre che sei straniero, cioè il velo comunque ha un sacco di significati, e il fatto che qua in Italia manchino gli strumenti per analizzare queste questioni e prendere posizione ed esprimersi a sostegno delle sorelle francesi che si ritrovano a dover affrontare queste discriminazioni, a dover affrontare l'ennesima lotta che viene combattuta sul loro corpo, ecco, mi dispiace, perché in realtà femminismo intersezionale e transfemminismo per me vogliono dire anche questo, vogliono dire sostenere, abbracciare le lotte di tutte le donne e sostenere, capire come sostenere nel modo giusto una lotta che magari noi non capiamo o non ci appartiene.
Assolutamente, Sara, ti leggo due messaggi. Il primo penso si riferisse alla prima notizia, e diceva: avevo il nonno colonialista, aveva il nonno colonialista e quindi non può definirsi razzista, qualcosa del genere. Secondo me letta in termini di umorismo. E la seconda invece che ci arriva riguarda proprio questo, diciamo, la questione della Francia. Si dice: ma allora Allah non va bene, privilege? Forse hai già risposto tu.
Potresti ripetere l'ultimo messaggio? Se non
l'ultimo messaggio, tolgo l'imprecazione. Beh, dice: ma allora Allah non va bene, privilege? Questa è il messaggio che è arrivato.
Ok. Non ho capito, privilege, si è riferito al privilegio...
Non so se sia in termini polemico, nel senso di chiedere delle spiegazioni, o se invece, sì, esatto, se è un privilegio, diciamo, dal fatto di avere una confessione, di potersi permettere di avere certi tipi di modalità di porsi in pubblico, ecco, questo non ho capito... Però sì, vedo che stanno scrivendoci ancora. In ogni caso, sì, credo che la questione sia un po' quella di dell'atteggiamento, il privilegio della bestemmia, qui dico.
Ah, il privilegio della bestemmia. Diciamo che ognuno decide se usare questo privilegio o meno, non so.
Questo. Sì, credo che la questione sia un po' sui diversi posizionamenti delle persone. Io personalmente, dal mio punto di vista, ma per chiarire, per non farne un ragionamento assoluto, ovviamente ogni religione per me potrebbe essere assolutamente allontanata e eliminata. Ovviamente ci sono soggettività che non la pensano in questa maniera, e altre che invece credono e sono assolutamente legate a una religione, ma il problema non è tanto una questione di diritti, ma la mancanza stessa di diritti. Cioè, se viene discriminata una persona perché è un fedele, oppure semplicemente perché si vuole vestire in un'altra maniera o un'altra cultura, vuole camminare con i piedi all'insù, cioè questo diventa un problema generico, ma anche specifico, perché poi se è legato ai diritti, a una carta d'identità, a una discriminazione sul posto di lavoro, eccetera eccetera eccetera, o sessualizzazione dei corpi, diventa veramente difficile da dire, da accettare.
Sì, cioè io vorrei anche specificare che il mio non è un discorso sulla religione, perché per me personalmente la religione non c'entra davvero niente con questo hijab ban. Cioè, è un discorso, secondo me, legato molto di più al razzismo e al patriarcato, cioè al fatto che il razzismo di cui, la Francia si fa, cioè porta la sua medaglietta molto fiera di tutto il suo passato coloniale, di tutto quello che è stato e di tutto quello che è ancora, diciamo. Questa non è che l'espressione di questo razzismo strutturale, perché secondo me la religione c'entra ben poco in questo ban. Come quando si parla di Islam e terrorismo, cioè col terrorismo direi che c'entra ben poco sui discorsi di sicurezza pubblica e terrorismo, la religione, cioè mi sembra che siano anche due piani molto diversi di dialogo, e ovviamente la religione diventa un mezzo per dettare di nuovo legge sul corpo delle donne, per riaffermare degli standard occidentali, maschilisti, perché solo gli uomini possono decidere cosa è consono e cosa non è consono per una donna vestirsi, cioè adesso tutti, cioè, posso fare sia il discorso da bar, perché come gli uomini decidono se una minigonna va bene o meno, allo stesso modo lo fanno sul velo, che è un discorso magari un po' più serio, cioè sul fatto che comunque appunto, cioè, non si tratta di religione, ma si tratta di razzismo strutturale che decide di battere le sue battaglie. Ma non è neanche una storia nuova, cioè da sempre
le
battaglie politiche vengono fatte sul corpo delle donne, basta pensare cioè, dall'aborto appunto all'Lisa Van, a tutte queste lotte che noi donne stiamo portando avanti nel mondo da sempre, perché siamo stanche di questo patriarcato, cioè il fatto è questo, che secondo me l'analisi non c'entra niente con Allah o con i messaggi che sono arrivati, ma c'entra piuttosto con perché si è deciso di esprimere questo razzismo culturale attraverso un'imposizione sull'abbigliamento delle donne e non in altro modo, perché subito dopo è uscita fuori una notizia che vedeva le bandiere, nello specifico le bandiere algerine. Parliamo di colonialismo, parliamo di razzismo, parliamo di patriarcato, non stiamo parlando di religione.
No, ma infatti poi continua il messaggio, ma Allah e Maometto se esistono maschi sono, dunque fossi in voi ci penserei 200 volte a dire queste cose.
Io non ho capito se Allah e Maometto sono?
Se esistono, maschi sono. Dunque, fossi in voi, ci penserei 200 volte a dire queste cose. Secondo me, forse non... O non siamo stati abbastanza chiari noi.
No, non è arrivato molto il mio messaggio, evidentemente. Ma infatti, comunque, se ne parleremo, mi sa, anche nelle prossime puntate di questa cosa.
Ma per riassumere, secondo me, scusami se ti interrompo,
no,
Sara.
Vai pure.
Cioè, no, secondo me la questione è un po' che bisogna spostare il piano da il caso specifico. Cioè, la questione non è il velo integrale o il velo o in generale quello che va bene o non va bene, perché come dicevi giustamente tu, già solamente questo tipo di ragionamento sta negli occhi non di chi mette il velo, ma sta negli occhi di chi dà il giudizio sul velo, e che è un'altra cosa, cioè è l'eredità di un patriarcato, di un colonialismo, di una imposizione bianca su tutto il mondo, dove si dice chiaramente che per la norma, la civiltà, lo sviluppo, eccetera, eccetera, questi tipi di atteggiamenti, questi tipi di modi di vestirsi, di comportarsi, eccetera, eccetera, non vanno bene. Perché non vanno bene? Perché sono selvaggi, sono antiquati, non sono al passo con il tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutto il repertorio che arriva dal colonialismo in poi. E di nuovo il soggetto, la persona, la donna o l'uomo che invece compie certi, si veste in una certa maniera, mangia in una certa maniera, prega o fa quello che vuole in una certa maniera, e di nuovo è assente da quella cosa lì, no? Cioè sembra quasi che che noi quando diciamo va bene, non va bene, anzi non sembra, ci poniamo rispetto di nuovo allo sguardo di chi giudica, mentre in realtà la questione è proprio di dare l'agency, la possibilità alle persone di comportarsi come vogliono. Cioè,
esattamente, cioè al di là appunto del comportarsi come vogliono, manca ascoltare, cioè se noi non ascoltiamo le istanze di queste donne, perché una donna si dichiara femminista cioè portando il velo, e perché per lei quello è un gesto politico, se noi non ascoltiamo queste cause, ma semplicemente ci mettiamo appunto, come hai detto tu, dagli occhi di chi giudica, dicendo questo va bene, questo non va bene, è ovvio che è sbagliato, è un atteggiamento coloniale, un atteggiamento razzista e soprattutto un atteggiamento eurocentrico, cioè bianco, il fatto che io decido cos'è bene o cos'è no per una donna senza, cioè, se queste donne, io immagino che non saranno, cioè come hanno l'autorità di qualunque femminista che si dichiara femminista, dico, che porta avanti lotte politiche dal basso, e se noi non siamo neanche disposti ad ascoltare queste voci, perché pensiamo a prescindere per i nostri paradigmi mentali che il velo equivale ad oppressione, allora vabbè, ma senza andare neanche ad ascoltarle, cioè se questi sono i presupposti, ma io non so neanche per chi sto parlando, ecco. Però no, io cioè, mi rendo conto in questo momento che è un discorso che appunto, essendo che non se ne parla molto qua in Italia, dovremmo effettivamente sviscerare e analizzare meglio anche nelle prossime puntate, perché secondo me è un argomento molto importante che mette alla luce, diciamo, anche un po' le contraddizioni di chi si dice antirazzista, di tutti questi movimenti che comunque poi si ritrovano in difficoltà perché non hanno gli strumenti per analizzare queste situazioni, ecco, perché da una parte mette in crisi i valori e gli ideali che noi diamo per scontati e quindi non riusciamo ad avere gli strumenti per analizzare queste situazioni, cioè perché semplicemente perché un movimento femminista, transfemminista, femminista intersezionale deve appoggiare la causa delle donne musulmane, delle donne col velo, delle donne razzializzate in Francia. Ecco, questo volevo dire.
Grazie molte Sara, ci ritorniamo grazie alla prossima te, puntata e certo. Poi sono sicuro che adesso arriveranno altri messaggi, ma li leggiamo poi nella prossima puntata e ripartiamo di qua.
Va benissimo, okay. Un bacio, un abbraccio a tutte, tutti e tutto.
A presto, ciao Sara, ciao.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia.
Aldo dice 26 per 1. 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 Aldo dice 26 per 1.
105 250 13 49, ritorniamo in diretta e questa parte della trasmissione sarà dedicata alla resistenza. In particolare l'idea è quella di raccontare questo quartiere Aurora e Barriera di Milano dal punto di vista di quello che succede prima dell'inizio della resistenza e quindi quali sono le situazioni che il quartiere si trova a dover gestire e poi l'inizio della resistenza che qui è connotato in maniera molto forte dalla presenza operaia, ma anche da anarchici, da scioperi molto che partono in realtà prima del 45. Ora, per fare tutto ciò non basterà solamente una puntata, ma probabilmente ci ritorneremo su anche la prossima, che appunto cade poco dopo il 25 aprile, quindi avremo poi la possibilità di ancora toccare il tema. Intanto lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che praticamente giunge 5 anni dopo che il paese ha già combattuto altre guerre, beh, la guerra d'Etiopia nel 1935, la guerra di Spagna e poi altri, come posso dire, impegni che il fascismo prende per la gestione di appunto soprattutto dell'Etiopia, ma anche per esempio su quello che è l'altra parte coloniale, la Libia. Le popolazioni civili del quartiere furono toccate direttamente dagli eventi bellici, perché fu una guerra tra le case, un conflitto che entrò, leggo, in città con tutta la prepotenza e la violenza di cui era capace e che si insinuò quotidianamente tra i rioni, dimostrando quanto fosse labile il confine tra soldati e civili, uomini e donne, vecchi e bambine. E ovviamente qui c'è tutta una prima disamina da fare. Dal 1941 nel quartiere di Aurora Barriera di Milano prospera il mercato nero. Sapete che il fascismo definisce i prezzi degli alimenti e quindi il mercato nero è una forma in qualche maniera attraverso cui le diverse persone riescono a acquistare del cibo. Ovviamente qui è difficile dare una valutazione, perché ovviamente se da una parte si sostituisce all'idea di un mercato unico governato dal fascismo, dall'altro invece c'è chiaramente delle persone che investono sul mercato nero e che traggono profitti dal mercato nero. Ma le difficoltà non sono solamente queste, perché praticamente alla questione dei generi alimentari si affianca anche un altro tratto distintivo del conflitto, forse ancora più doloroso, ovvero i bombardamenti aerei che iniziano ad abbattersi su Torino già dalla notte dell'11 di giugno, tra l'11 e il 12 di giugno 1940. Dall'inizio dell'ostilità all'autunno del 42, la città subì 400 incursioni. I danni furono importanti, ma soprattutto, secondo me, è interessante dire che gran parte del quartiere fu colpito per due ragioni di fondo. La prima è quella delle aziende, diciamo della produzione diciamo non solamente bellica ma anche economica che avviene nel quartiere, gli attacchi aerei causarono seri danni all'economia cittadina, soprattutto perché viene bloccata la Fiat e perché ovviamente questo crea non pochi problemi in termini poi anche di gestione della questione economica. Ovviamente qui poi ci saranno scioperi importanti che riguardano il quartiere. Gli edifici colpiti dai bombardamenti dal 13 luglio del 43 in Baviera sono veramente moltissimi, oltre 200, solamente ne cito alcuni, diciamo la parte più disastrata: via Monterosa, corso Giulio Cesare, via Sesia, via Vercelli, ma anche via Montebianco, via Candia, via Cigna. Insomma, moltissime sono le zone, e quindi è un bombardamento a tappeto che serve proprio per mettere in ginocchio questa parte della città, che tra l'altro è la parte operaia della città. L'altra questione è che proprio il tessuto di Baviera e di Aurora è fatto, come dicevo prima, da una componente molto forte operaia. Gran parte di queste persone non sono nate a Torino, ma che hanno fatto un'immigrazione, quindi il tema del ritrovarsi in questo quartiere e di cercare in qualche maniera di organizzarsi, auto-organizzarsi contro il fascismo è un elemento di prima importanza. Io mi fermerei qua per il momento e ritorniamo dopo un pezzo, sempre sul tema, iniziamo il tema della resistenza in Aurora, parlando appunto dei luoghi centrali, importanti, ma anche più in generale di come si articolò la resistenza in questo quartiere. A tra poco.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della fede.
Ritorniamo in diretta. Nel frattempo sono arrivati parecchi messaggi rispetto alla questione della rassegna stampa del collettivo Ujamaa. Io mi permetto semplicemente, non per rispondere per Sara, ma assolutamente per dare la mia valutazione, che non riesco proprio a capire che cosa ci sia di strano nel contestare il razzismo in ogni sua forma, che sia quella della persona per strada o quella del racconto mediatico, che tra l'altro probabilmente raggiunge molte più persone quelli che sono i canali che utilizziamo, prima questa radio e anche altri canali che vengono utilizzati dal movimento. Quindi non riesco proprio a capire, anzi forse proprio attraverso uno spazio come questo, come questa radio, denunciare e dire beh, c'è qualcosa che non funziona in questo tipo di rappresentazione che va a raccogliere e a costruire del consenso tra gli italiani e le italiane, forse penso sia doveroso, sia importante. Dopodiché la questione sulla religione, che così tanto dà fastidio, io anche su questo non riesco a capire veramente quale sia il problema. Ma che problema c'è una persona se si mette il velo o se non se lo mette? Qual è il problema se uno vuole pregare la sera o se non vuole pregare, a prescindere dalla convinzione che io posso avere personale, e l'ho già espressa prima, rispetto a tutte le religioni non mi appartengono e non sono le mie. Ma detto questo, ma ci sarà qualcuno che può avere un altro punto di vista e può ragionare in un'altra maniera? Ora la questione è: ma lo Stato, come succede in Francia, può permettersi di discriminare per la questione che una persona vuole portare un velo? Secondo me questo è assurdo. L'istituzione allora a quel punto può discriminare anche per altre questioni, no? Per qualsiasi altra ragione. Io non riesco a capire, non è una questione di religione, che una religione deve avere o non deve avere una posizione prioritaria rispetto all'altra, è proprio una questione di comportamenti delle persone. Se una persona si vuole comportare, vuole esprimere così la propria soggettività, non riesco a capire quale sia il problema nel poter lasciarla fare come vuole, e ancora di più non riesco a capire, da comportamenti, da chi poi si definisce in qualche maniera aperto a tutte le possibili relazioni tra i soggetti, perché questa modalità viene criticata, e per quale motivo si in qualche maniera si arriva quasi a suggerire allo Stato come si deve comportare rispetto a questo tipo di questione. Ecco, questo a me sembra assurdo. Io credo che bisognerebbe partire invece dal rispetto delle persone, di quelle che sono le modalità di porsi delle persone. Detto questo, scusatemi, sono un po' me la sono un po' presa, perché mi sembra veramente assurdo, dopo settimane, mesi, forse un anno che raccontiamo e cerchiamo di denunciare il razzismo sotto varie modalità, in modi differenti, che per la questione dell'Islam, e non è una questione religiosa, per come le persone si vestono, viene fuori un delirio di questo genere. Ma andiamo avanti e continuiamo il percorso legato alla resistenza. La guerra, cresce la durezza dell'occupazione nazista, unita all'inconsistenza dei salari in relazione al costo della vita, alle pesanti condizioni anche all'interno delle fabbriche, alla costante difficoltà di reperimento dei generi alimentari, portarono ad un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici di Aurora e Barriera di Milano. Tra il 16 novembre e il 2 dicembre del 1943 si ebbe un'ondata di scioperi, i primi in un paese occupato dai nazisti, che comportarono la sospensione del lavoro nella totalità delle fabbriche cittadine. Dal 16 al 20 novembre sospensioni del lavoro, iniziative alla Fiat Mirafiori si registrano in moltissimi stabilimenti in cui operai chiedevano l'aumento del salario e delle razioni alimentari. Il 20 novembre i lavoratori decisero di inviare ricostruite commissioni interne a trattare col comando germanico, che, promettendo immediati miglioramenti, intimò agli operai di riprendere il lavoro. Qui nasce tutto un dialogo, mettiamolo in questa maniera, una relazione, un approccio tra le autorità del Reich e quelle italiane e le proprietarie delle aziende che ancora sono in piedi nel periodo, che poi porterà all'inizio degli scioperi nel quartiere, e in particolare a quello del 20 dicembre del 1943, che ebbero un ruolo importante poi per la costruzione del movimento resistenziale. Detto questo, io mi fermerei di nuovo per una pausa, sentiamo un altro pezzo musicale, poi ritorniamo sempre in diretta qui su Blackout per continuare questa parte sulla resistenza in Aurora e in Barriera di Milano. A tra poco.
Serum in quater, col Padula, e Rodolfo il gaina e pemi, quater amis, quater malnat, venis insema compagni gas. E fa la guerra in Albania, pesci in montagna, a Ciappairat, neger tudesc, della Wehrmacht, mi fa morir, tu ma pensa. Pe mancata din din buscada, ne peșan, ne na pizirada, mami, 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 40 di 40 no, a San Vittura c'ha fai pot, dormi de can, vien de balan. Mami, 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 40 di 40 no, fatti de su, fatti de ciò, mi son de quei che parle no. Il commissario una mattina e me manda ciamali per lì. Noi siamo qui, non zende alcun. Il me diceva che l'infamo. Il me diceva che i tuoi compari noi li pigliasse senza di te. Ma se parlassi ti firmo qua il tuo condono, la libertà. So sai tu se resti bundendo di essere solo chiuso acca dentro. Mami, 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 40 di 40 no, a San Vitu, a Ciappa e Bot, dormi de can, vien de balan. Mami, 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 40 di 40 no, sbatti de su, sbatti de giù, nessun dei quei che parle no. Sun sarà su, in stara terra, piena di nebbia, di frecce e di scur, sotto sti mur, passe ni tram, precasso e vita del me Milan. Il che resta stretto, peggio la sera, me senti mal e stuminga in pe, cuccia sul letto, in tu cantun, me par de ves, proprio nessun. Le mesche in guerra sta sulla terra, la libertà, la varna spiada. Mami, 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 40 di 40 notti, a San Vitur, a Ciappa e Bot, dormi de can, vien de malan. Mami, 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 40 di 40 not, sbatti de su, sbatti de ciò, mi son de quei che parle no.
.205 250 14 12, andiamo in chiusura, riprenderemo in maniera più organizzata la parte sulla resistenza in Aurora e andremo avanti appunto nel racconto nelle giornate insurrezionali e di che cosa viene lasciato della resistenza sul quartiere. In particolare la prossima volta proveremo a ragionare in termini di luoghi della memoria del quartiere e andremo a legarli alle persone, ai fatti che hanno contraddistinto le zone, le vie, le piazze di Aurora. E cos'altro? Niente, il numero di telefono per parlare con noi è sempre 346-667-3263. Lascio il mixer a Mario per spessore e ci risentiamo la prossima settimana, sempre martedì dalle 13 alle 14.30. Ciao a tutte e a tutti.
trembling whenever you're around. Oh, baby, when I see your face, mellow as the month of May. Oh, darling, I can't stand it when you look at me that way.
Allora, allora, sono le 14:19 minuti. Allora ci appropinquiamo qua le attrezzature di Blackout 105.50, tra poco lo spessore in diretta fino alle 16:30 con un ospite in diretto, nel senso che doveva esserci Brunella ma arriverà per telefono, non di persona. Poi però rimediamo con gli ospiti dal vivo, nel senso che avrò qua il buon Sdro, visto che abbiamo mangiato e soprattutto bevuto assieme a pranzo, l'ho fatto per trascinarmelo qua. Lo apprezzate, no? Dai, bastardi! Oh, mi hanno detto la trasmissione prima, mi avete cazziato il ragazzo per la storia del velo, eh? Abbiamo discusso poc'anzi, sarebbe una discussione da fare intertrasmissione tra me e lui, perché io non la penso come lui. Mi si è stupito dei messaggi contrari al velo, lo sapete voi ascoltatori la mia posizione quale sia, ma è una di quelle cose di cui sarebbe interessante parlare, perché vedete che tra trasmissioni anche all'interno della radio non siamo d'accordo. Queste sarebbero le cose stimolanti da fare, per esempio, in una festa della radio, non pensate? Senza dover per forza avere le certezze granitiche su una cosa con l'altra, però ci sono dei fatti di cui mi accorgo che, per esempio, il mio giovine collega non è al corrente, a conoscenza. Basta non prendere la cosa ideologicamente, bisogna ragionarci. Sarebbe da parlare, la Francia, il velo, vi stavo dicendo appunto che la Francia è uno stato laico, non è che si, mi ha parlato del colonialismo algerino, sì, ma sull'ateismo, sulla confessionalità dello Stato francese, me ne avete sentito parlare diverse volte, non ci sono dubbi, no, rispetto all'Italia, che non vuol dire che la Francia sia un paradiso, vuol dire che è uno Stato confessionale. Sulla libertà di fare scelte di non libertà, discorso appena accennato appunto con lui, se uno sceglie di non essere libero, è una scelta di libertà? Punto interrogativo. Dimmi se devo fare queste domande qua alle 14:21 col sole che spacca le pietre sopra, 21 gradi e mezzo qua in via Cecchi 21, 105-250 di Blackout. Andiamo a cominciare, dai. Alle volte serve a bere a pranzo, perché mi vengono in mente spunti interessanti da questa conversazione appena abbozzata. Mi viene in mente, mi sovviene un libro, La servitù volontaria di L'ABT, edizioni Almeno Anarchismo, quando uscì all'epoca, che è un libro interessante a proposito delle scelte di schiavitù volontaria, la libera scelta di essere schiavi, un po' come la sindrome di Stoccolma, non so se sapete di cosa parlo, se non lo sapete non mi rompete le palle, andate a cercare sullo smartphone. La libera scelta di essere schiavi è una scelta di libertà, e questo è il punto cruciale, eh? Siete già all'ascolto? Dai che manca poco, 346-66-73-263. Facciamo equalizzare un po' le cose qui. C'è anche un bel po' di novità, passatemi dalla cumpa di Zena, che come al solito ringrazio e saluto sentitamente, anche se loro, essendo quasi tutti quanti lavoratori, non possono che ascoltarmi via streaming, via podcast, scusate. Lo so,